Allora, ritorniamo su un argomento già diciamo toccato da altri corredattori della trasmissione i Bastioni di Orione, e diciamo che però se loro si occupano un po' di geopolitica, noi andiamo a vedere un po' quello che concerne il lato ecologico di un progetto russo nell'Artico, nella penisola di Gidan, se lo pronuncio bene, di un progetto di liquefazione di gas naturale, e c'entra con anche l'Italia e soprattutto con Torino, perché appunto i finanziatori dietro questo sono la SACE e la Cassa Depositi e Prestiti della San Paolo. E niente, quindi ti lascerei un attimo la parola per insomma dirci di cosa tratta questo progetto e anche un po' in termini più generali su cosa si sta svolgendo lì poi intorno all'Artico come nuova Eldorado, come insomma nuovo sito di estrazione, perché anche l'ENI, se non sbaglio, nel 2019 aveva aperto, comunque stava sondando per aprire un suo progetto sempre al nord della Norvegia. Quindi ti chiederei un po' in particolare quello che riguarda l'Arctic LNG e un po' quello che riguarda in generale i progetti sull'Artico di estrazione.
Sì, il progetto di cui stiamo parlando è uno dei progetti in corso di costruzione tra i più impattanti, sicuramente per il clima, ma poi per l'ambiente e anche per le persone. Si tratta di un progetto di liquefazione di gas naturale che viene estratto da giacimenti che si trovano sulla terraferma del territorio dell'Artico russo-siberiano, nello specifico nella penisola di Gidan, che sta proprio nel nord, davanti al mar glaciale artico, davanti appunto al polo nord. Questi giacimenti sono tra i più grossi sulla terraferma di gas nell'emisfero settentrionale del nostro pianeta, e si trovano praticamente davanti ad altri giacimenti che sono già stati sfruttati e anche la cui produzione è in corso d'opera con il progetto Yamal LNG, infatti il progetto Arctic LNG 2 è considerato il progetto gemello di Yamal LNG. Si trovano praticamente uno davanti all'altro, davanti alla baia di Ob nella penisola di Gidan. I progetti nell'Artico, appunto, soprattutto sulla terraferma, sono portati avanti soprattutto in due parti del mondo. Innanzitutto nell'Artico, come dire, nordamericano, sempre sulla terraferma, e poi appunto nell'Artico russo. Nell'Artico russo gli attori che operano appunto per l'estrazione, la produzione e il trasporto di gas fossile sono fondamentalmente due, diciamo tra il pubblico e il parapubblico, perché in Russia, diciamo, nella Federazione Russa sono sempre abbastanza labili queste differenze. Da un lato c'è Rosneft e dall'altro che è Novatek, che è appunto la proprietaria principale di questo progetto dell'Arctic LNG 2 insieme alla francese Total, che detiene circa il 60% di proprietà di questo progetto, e il 20% sta in capo a Total. Il resto sta tra società multinazionali fossili cinesi e giapponesi. È un progetto appunto enorme, perché dovrebbe, da quando entrerà a regime, orientativamente, secondo le stime di chi vorrebbe lanciarlo nel 2023, circa 20 milioni di tonnellate di gas all'anno, il cui 80% dovrebbe raggiungere principalmente i mercati asiatici, e da qui vediamo anche il collegamento tra le società giapponesi e cinesi che partecipano all'opera. Il restante 20% andrebbe in Europa, legando ancora di più le nostre economie alla dipendenza di gas. Vediamo in questo periodo, appunto, con l'aumento delle bollette, anche se si vorrebbe, come appunto in primis anche il ministro Cingolani voleva spacciare l'aumento del costo delle bollette in relazione ad altri fattori, invece no, è tutta la dipendenza da gas, il cui prezzo aumenta, di conseguenza aumentano anche le nostre bollette. Questo è un po' una panoramica del progetto.
Oltretutto che si è parlato tanto di differenziare, insomma, l'entrata di gas in Europa dalla Russia, Infatti mi viene in mente il progetto della SNAM che insomma arriva dall'Azerbaigian, ma altri progetti che arrivano dal sud del Mediterraneo, che appunto per non essere totalmente dipendenti dalla Russia, invece vediamo in questo caso ancora una volta che non è così, che insomma laddove costa un po' di meno o dove si possono fare affari i governi sono pronti a collaborare anche con quelli che dicono essere i loro nemici. Però rimaniamo un po' sul piano ambientale, perché l'hai ripetuto diverse volte, così magari ce lo spieghi anche un po' meglio, la questione della terraferma. La terraferma è usata come scamotage per diciamo un po' aggirare quelle limitazioni ambientali che si sono date dopo i vari summit per il clima.
Esatto, esatto, e questo poi si collega benissimo alla partecipazione del sistema Italia in questo progetto. Infatti diciamo che nelle politiche di esclusione di estrazione, esplorazione e produzione di combustibili fossili sicuramente diciamo le zone marittime sono tendenzialmente quelle più tutelate. Vediamo poi che poi nella realtà non è così, però almeno a parole è quello. Invece sulla terraferma anche questo finto paventato interesse viene meno, perché viene considerato più come dire sicuro e meno esposto a rischi soprattutto di carattere ambientale a quelle latitudini, e quindi si procede con il loro finanziamento. È molto interessante infatti quando a luglio del 2020 diciamo la banca principale italiana, che poi è anche tra le 30 più grandi del mondo, la torinese Intesa San Paolo, ha preso il suo aggiornamento degli impegni sull'ambiente e il clima, e in una delle clausole c'era scritto che escludeva il finanziamento a progetti di estrazione di gas nella zona artica diciamo offshore, quindi nella zona nel mare, in mare aperto, lasciando aperta la porta per i finanziamenti ai progetti nell'Artico sulla terraferma. Caso strano, proprio come Arctic LNG 2. Non è ovviamente strano, perché poi Intesa era stato anche uno dei finanziatori principali appunto del suo progetto gemello Yamal LNG. E Intesa è stato proprio l'attore della finanza privata che ha più spinto per questo progetto, che sta ormai sulle agende pubbliche dei principali attori da ormai 4 anni, perché fa da raccordo fondamentalmente tra il governo della Federazione Russa e le istituzioni italiane, vista anche la figura importante di raccordo di Antonio Fallico, che è il presidente di Banca Intesa Russia, che si fa come promotore delle istanze politiche, geostrategiche, ambientali della Russia in Europa, e soprattutto usando l'Italia come testa d'ariete. E quindi appunto abbiamo visto che si sfrutta questa, come dire, questo meno interesse rispetto alla parte della terraferma, per poi dare il via al capitalismo estrattivista legato a questi megaprogetti. Tuttavia però appunto diciamo i rischi connessi all'estrazione di combustibili fossili in quella zona rimangono comunque uguali, che siano sul mare o sulla terraferma, perché appunto viste soprattutto le condizioni meteorologiche sempre in continua evoluzione, vista anche lo scioglimento stesso della base di permafrost su cui poggiano queste strutture, poi il rischio di incidenti, come lo abbiamo visto anche per alcuni petrolchimici nella Siberia russa nell'estate del 2020, ma anche quest'estate, rischiano poi di dar vita a degli incidenti devastanti con la fuoriuscita di combustibili fossili grezzi o raffinati in tutto l'ecosistema, a partire dalla rete fluviale nei laghi del posto. Senza dimenticare poi appunto il contributo diretto che potrebbero dare le emissioni provocate da perdite di metano, che è la principale componente del gas fossile, a quelle latitudini, perché poi ha un impatto climalterante nel breve termine anche superiore ad esempio a quello dell'anidride carbonica. Nonostante tutto questo si continua con questi progetti che appunto mettono a repentaglio la nostra vita sul pianeta fondamentalmente.
Infatti questa cosa della terraferma sembra che insomma in quelle latitudini gli giovi prende solo a loro, se è una cosa prettamente strutturale, non certo per il clima, perché invece laddove sulla terraferma ci sono delle rimostranze, mi viene in mente tanti progetti africani, insomma spostarsi verso il mare sempre più lontano è anche lì una cosa strategica e non si fanno certo remore a costruire laddove insomma sulla terraferma correrebbero grossi pericoli. Comunque per per sintetizzare un po' gli investimenti della San Paolo nella regione artica, siamo verso i 900 milioni di euro.
Sì, la cifra purtroppo ancora non è molto interessante, perché ad esempio se si va a vedere proprio il sito istituzionale di Inseto San Paolo al 2016, ad esempio il finanziamento, quando ancora diciamo le lotte per la giustizia climatica, ambientale e sociale messe insieme non erano ancora così sulla bocca di chiunque, davanti agli occhi dell'opinione pubblica, ad esempio quel finanziamento, il progetto Yamal LNG, era stato messo nero su bianco proprio sul sito istituzionale del gruppo torinese. Caso strano invece anche nelle veline passate da Novatek alla stampa in questi ultimi giorni, che affermano la chiusura del quadro finanziario di supporto al progetto, non emerge per niente il nome di Intesa San Paolo, quando sappiamo benissimo che è tra i finanziatori di questo progetto, che appunto il suo contributo potrebbe variare tra i 600 milioni di euro e addirittura il miliardo di euro, perché andrebbe a finanziare poi le società italiane che materialmente costruirebbero questo progetto nell'area, che sono appunto la Saipem, che gravita nell'orbita di Eni, e la Nuova Opinione, che è una controllata della statunitense Baker Hughes. Tra l'altro questo è molto interessante, anche perché lo vediamo in altri scenari a livello mondiale, che appunto nonostante la guerra di facciata anche sul clima e l'ambiente tra Stati Uniti e Russia, alla fine diciamo che le mire di potere sono le stesse e vanno a braccetto anche in questi progetti, nonostante appunto le rimostranze di facciata a mezzo stampa.
Certo, è anche interessante poi guardando questi progetti, che non è solo diciamo la trivella che perfora insomma il ghiaccio, il terreno, il mare, ma anche tutto quello che c'è attorno, i porti, gli aeroporti, e sono state anche commissionate diverse navi a rompighiaccio. Infatti quella zona lì, oltre a essere difficilmente accessibile un po' per lo scioglimento dei ghiacciai, sta aprendo diciamo a due strade. Una è quella dell'estrattivismo, come abbiamo visto in questo progetto, il progetto dell'Eni al nord della Norvegia e altri che magari si staranno facendo, ma anche alle vie di comunicazione. Infatti da sempre la Cina cerca di arrivare in Europa senza dover aggirare il mondo, tagliando da sopra, quindi anche una via commerciale. Insomma, se anche quella zona del mondo lì inizia ad implementare tutte queste pratiche altamente inquinanti, penso alle navi container, penso appunto a queste navi rompighiaccio, penso ai pericoli legati all'estrattivismo dei gas fossili, insomma anche l'unica riserva di freddo del pianeta va a rischiare sempre di più, oltre poi a tutto il lato politico di una serratura dei rapporti tra le varie regioni, che andrebbero ad ambire, andrebbero a guerreggiarsi sicuramente quella fetta di pianeta ancora non del tutto acquistato e sfruttato.
Sì, infatti diciamo che una delle frasi più assurde da questo punto di vista è stata proferita ad esempio da uno dei rappresentanti di Total, che è appunto la multinazionale francese che ha gli interessi nell'opera, che ha detto appunto che il passaggio delle navi metanifere e poi anche delle navi cargo diciamo nella cosiddetta rotta nord-est per arrivare in Asia aiuterebbe il clima, perché il viaggio delle navi sarebbe sicuramente il viaggio delle navi che vanno appunto a combustibili fossili, a metano, ci metterebbero di meno per raggiungere i mercati asiatici invece che passare ad esempio dal canale di Suez. Sì, è tutto molto interessante sulla carta, peccato che poi si tratta poi appunto di navi che vanno a portare quello stesso materiale che va a devastare in maniera diretta appunto il clima e l'ambiente. Stiamo parlando quindi appunto di questo contesto, senza considerare che poi la regione artica, come anche ad esempio riportato anche di recente dal CNR italiano, è la regione del nostro pianeta che si riscalda di più rispetto alle altre, addirittura tre volte di più e tre volte più in fretta. Nonostante questo, appunto, le mire del capitalismo estrattivista vanno proprio là, lontano dagli occhi dell'opinione pubblica per portare avanti direttamente la loro agenda, ma poi favorire anche le agende di altri settori del capitalismo estrattivista non legato ai combustibili fossili, come ad esempio quello della logistica, perché appunto con lo scioglimento sempre più precoce, sempre più continuo dei ghiacci in quella regione del mondo, anche le navi container che supportano la grande logistica del just in time nelle nostre società appunto possono avere vita più facile, senza considerare poi i risvolti diretti sulla vita delle persone, perché come ogni progetto del capitalismo estrattivista ci sono anche forti connotazioni di stampo coloniale. Ad esempio si tende a considerare questi progetti come implementati in luoghi senza persone, come diciamo i progetti coloniali del XIX e dell'inizio del XX secolo. Le persone là ci sono, e sono ad esempio le popolazioni originarie dei Nenets, che si occupano soprattutto di pesca e di pascolo di renne, che vedono le rotte migratorie che sono stagionali, che servono appunto per portare le renne al pascolo, per dirigersi verso le zone di pesca più idonee ai loro bisogni. Ecco, sono quel territorio ormai è stato devastato e geopardizzato appunto da tutte le infrastrutture legate a queste infrastrutture dei combustibili fossili, che siano appunto i treni di liquefazione o i siti di produzione di gas o appunto i porti che sono costruiti o anche gli aeroporti in mezzo al niente, in mezzo alla tundra, che vengono costruiti e quindi impediscono proprio la libertà di movimento di queste persone, che sono costrette a migrare sempre più a sud, di fatto stravolgendo i loro stili di vita e di fatto portandole piano piano a cambiare e potenzialmente a perdere tutto quel loro retaggio storico e culturale che è ancorato a millenni fa in quella regione.
Certo, vengono cancellate via forme di società radicalmente diversa alla nostra, appunto in virtù di quello che loro chiamano un vantaggio per il territorio, quando i vantaggi sono i loro. Però abbiamo anche spesso visto come appunto queste riescono a formare delle pratiche di resistenza. Vedremo se anche in questo caso, insomma, è abbastanza difficile, però insomma vedremo un po' cosa succede. E in ultimo, appunto, un po' anche allacciando il discorso che facevi, usciamo dai gelidi mari del nord e finiamo un attimo qui nel bollente calderone televisivo italiano, perché appunto c'è arrivata una notizia che vi riguarda, voi come Recommon, che appunto la critica va taciuta e sono arrivate minacce velate dall'ENI riguardo a una trasmissione avvenuta su Report. Così, per cancellare appunto un altro modo per cancellare le voci che si oppongono a questo lavaggio del cervello che stanno facendo, a queste dialettiche, a questi modi che hanno per farsi pubblicità, insomma, mentre vanno ad aprire progetti mortiferi in ogni parte del globo.
Sì, diciamo che la constatazione che possiamo fare è che appunto chi nel sistema Italia si professa come campione della transizione ecologica sembra essere anche campione della libertà di stampa, però sicuramente tenuta al guinzaglio. Questa è un po' la constatazione che si può fare da quello che è avvenuto. Cioè appunto lo scorso venerdì come Recommon abbiamo ricevuto per conoscenza dall'avvocato Speroni, che è il direttore dell'ufficio legale di ENI, una mail che era indirizzata a noi e alla trasmissione Report della RAI, in cui appunto l'avvocato Speroni non comprendeva perché Report e il servizio pubblico si permettessero di intervistarci appunto per portare un contributo nella trasmissione di Report di quella sera, che parlava del caso del giacimento OPL 245. E sicuramente, visti i toni anche della missiva, scritti anche in un italiano a volte poco comprensibile, appunto c'era velatamente un tentativo di screditare l'operato, ma non solo il nostro, ma quello appunto di tutta la società civile che prova a battersi appunto contro il capitalismo fossile, e quindi si cerca in qualsiasi modo di screditare e mettere in un angolo chiunque poi voglia appunto gettare luce su quello che è il sistema capitalista in Italia in relazione appunto a questi progetti devastanti per l'ambiente, per il clima e per le persone, che siano appunto in Nigeria o che siano in Mozambico, che siano appunto nel Mar Glaciale Artico o in altre geografie del mondo. Sicuramente appunto, anzi, questo rafforza la nostra convinzione e speriamo che la rafforzi in chiunque appunto là fuori per continuare a resistere e combattere e rispondere appunto a chi vuole sottrarci un pezzo, il futuro un pezzo alla volta, ecco.